cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. E benvenuti a Musica 7. Queste era la nostra sigla abituale, quella che sentite ogni lunedì alle 8. Siamo tornati con una nuova storia che vi raccontiamo stasera. Insieme a me, come al solito, c'è Enrico.
Ciao a tutti amici, buonasera a tutti.
Buonasera
bentornati. Bene, anche cominciamo questa nuova storia. Diciamo che... permettimi di dire che stasera, non lo so, abbiamo voluto un pochettino alzare lo sguardo verso il cielo, verso le stelle, verso i milioni di stelle.
Sì, vabbè. Sì, no.
Vabbè, io ci ho provato a fare un pochettino
No, ancora una volta qui a Musica 7 vi vogliamo raccontare una donna che è riuscita un po' a farsi spazio in un mondo così maschile come quello della scienza.
Esatto, dopo la puntata su Rita Levi Montalcini dell'anno scorso,
che è anche Enrico Fermi, comunque personaggio maschile,
che non è una donna, però
nel senso, era dopo la puntata di Rita Levi Montalcini e Enrico Fermi, scienziati che hanno fatto la storia dell'Italia intera portando il nome dell'Italia in giro per il mondo. Stasera, non stamattina, vi vogliamo raccontare una vita tra stelle, come diceva Enrico, libertà, ateismo e battaglie sociali. È qui stasera a Musica 7, signore e signori, Margherita Hack.
La donna delfino, che la vita è proprio come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in fila da anni, chi non può più aspettare. Tu aggrappata ad un angolo di cielo a guardare questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna, ci sei tu, con il culo per terra, il morale alle stelle, a tenere sulla vita, con un paio di bretelle. Forse ha ragione il profeta Patrizio, che la vita non è poi questo grande supplizio, e non c'è solamente una via per raggiungere la verità. C'è chi beve negroni, chi nemmeno un caffè, chi si è rotto i coglioni di guardare Rai 3, che partite si è perso e chi ha perso il partito, chi si sente diverso, chi non alza mai un dito. E tu adagiata su un angolo di cielo a guardare questo mondo che si affanna, che si illude e si inganna, ci sei tu, la mia unica luna tra milioni di stelle, a tener sulla vita con un paio di bretelle.
Perché l'universo è fatto così?
Siamo animali.
Ho scoperto l'ombrello.
Tutto se ci si pensa è strano.
Il perché non lo so. Io a 5 anni leggevo, diciamo.
Nella faccia c'è una faccia a sfottere.
Si andò alle gare, naturalmente feci schifo, non avevo mai preso in mano un peso.
E poi subito promossa in prima serie e quindi ne sono molto orgogliosa.
Io sapevo mai che dire a una gente. E io so dire mi piace e non mi piace. Ma perché? Ma perché? Perché? Non so.
Questa era Margherita Hack, tratto dal trailer appunto del suo docufilm appunto sulla sua vita, perché io non lo so. Praticamente la domanda che... no, è la risposta che ha dato praticamente a quasi tutte le sue domande senza avere paura di dirlo alla fine, comunque di dire questa risposta, nel senso molte delle cose non si spiegano e lei non aveva paura di questo,
di ammettere i propri limiti anche, o sì,
esatto,
i limiti magari anche un po' della scienza finora,
anche, no? Anche nel senso lei ha vissuto, comunque è nata nel 1922 il 12 giugno e ha vissuto, nacque a Firenze da padre protestante e madre cattolica. Entrambi i genitori i genitori erano insoddisfatti della religione e aderirono alla società teosofica, per la quale Roberto Hack fu per un certo periodo segretario. Si tratta di una filosofia indiana molto vicina al buddismo, che pratica il rispetto di tutti gli esseri viventi. Qua già vediamo un po' l'eccezione un po' che ha colpito Margherita Hack nella sua infanzia rispetto anche ai canoni cattolici a cui era abituata praticamente la società dell'epoca, una società appunto, un'Italia super cattolica, super non laica, quindi lei vive in un contesto molto diverso dal solito.
Esatto, tra l'altro cioè, appunto il contesto è, a cui si riferisce Michele, è il contesto fascista, cioè che appunto lei è nata nel 22, quindi appunto nell'adolescenza l'ha vissuta nel pieno della dittatura mussoliniana, quindi voglio dire ha vissuto tutte quelle fasi, tutti quei passaggi che gli adolescenti vivevano, quindi ad esempio è stata istruita quindi nella gioventù balilla eccetera, è stata istruita quindi con questi canoni antidemocratici che imperversavano nella penisola, ecco. Però lei era comunque, diciamo, apertamente antifascista, quindi diciamo, questo rischiò anche tipo una sospensione a scuola e il rischio di non essere ammessa agli esami di maturità. E infatti lei racconta, insomma, che una volta era con dei compagni di classe di creazione e tutti insieme, insomma, criticavano il fascismo, discutevano un po' criticando il regime, e quindi una docente li denunciò al preside. Anche perché secondo me, voglio dire, un po' diciamo per non rischiare lei il posto probabilmente, no?
Sì, esatto, per non rischiare il posto questa preside appunto denunciò Margherita, no, venne portata appunto da questa preside per apologia contro il fascismo, nel senso comunque per andare contro il fascismo, nel senso per
esatto,
esprimere del dissenso. Che...
Esatto, dissenso al regime, quindi... appunto ha rischiato di non essere proprio ammessa agli esami di Stato, solo che poi gli altri insegnanti un pochettino, diciamo, hanno provato, si pronunciarono in suo favore perché comunque era molto brava ed amata dai professori, e quindi diciamo questa pena le venne ridotta a soli 30 giorni di sospensione. E quindi nel maggio del 41, comunque appunto nel maggio del 41 cosa aveva? 19
sì,
anni, insomma. Quindi.
In occasione dei Littoriali, una manifestazione sportiva organizzata dal regime allo stadio di Firenze, la Hack, in quanto vincitrice di salto in alto, giurò fedeltà alla dittatura fascista. A quel tempo i vincitori giuravano lealtà alla patria e al fascismo, una formula rituale che veniva pronunciata durante la premiazione. Avevo vinto la medaglia d'oro, dovevo giurare anch'io, lo feci. E bentornati a Musica 7, questi erano gli Stereo Lab, Miss Modular, una canzone che abbiamo voluto dedicare appunto a Margherita Hack e alla sua storia, e ci sembrava adatta a questa puntata, ma certo non dobbiamo spiegarvelo, ci sembrava adatta a noi. Quindi se volete sentire poi tutte le nostre canzoni potete andare sulla nostra playlist di Spotify.
Esatto,
Musica 7.
Esattamente.
Musica 7 trattino Radio Statale, no, Musica 7.
No, cercate allora prima il profilo di Radio Statale su Spotify e ci sono le diverse playlist, tra cui quella di Musica 7.
Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, Musica 7 trattino Radio Statale, e non abbiamo Instagram e
non
ce
abbiamo
ne
Instagram, forse abbiamo una pagina Twitter.
Forse abbiamo una pagina
forse.
Twitter. E
forse
niente,
perché io la ignoro completamente.
Siamo un po' all'antica, diciamo. Però una pagina Facebook c'è, e tra l'altro facciamo anche dei contenuti abbastanza interessanti. Quindi andate a darci un occhio e a mettere un bel like. Dicevamo, Margherita, che eravamo rimasti comunque al suo periodo adolescenziale fascista, dove appunto partecipò non al fascismo in sé, ma comunque fu vittima delle barbarie fasciste, nel senso che comunque lei è sempre stata un antifascista e fu, come dire, boicottata dai suoi compagni, perché fu portata poi dal preside davanti perché doveva spiegare le sue perché ce l'aveva contro il fascismo.
Va bene, abbiamo capito.
La facoltà di fisica la frequentò a Firenze, però laureandosi con una tesi di astrofisica sulle cefedi. Poi vi spiegheremo cosa sono le cefedi, in una classe di stelle che diventano più o meno brillanti.
Poi in questo esatto momento, esatto, dire, subito dopo poche secondi
vi spiegheremo poi anche le scoperte che le più importanti, quelle di Margherita Hack. Consentendo il loro utilizzo per la misura delle distanze cosmiche fino a qualche decina di milioni di anni luce. La libertà di iscriversi alla facoltà di fisica le era stata data dai suoi stessi genitori, che non ebbero comunque un'educazione molto,
oppressiva nei suoi,
esatto.
Sì. Pensa un po' come erano anche avanti i genitori,
loro,
dire.
Per quello poi lei è cresciuta così, con questa mentalità aperta per l'epoca, e una donna avanti, anni luce avanti, diciamo. E le dissero: fai ciò per cui ti senti più portata. Si erano limitati a consigliarle, e così Margherita aveva fatto. Decise di chiedere una tesi in astronomia. Il lavoro venne condotto presso l'osservatorio astronomico di Arcetri, il luogo presso il quale iniziò a occuparsi niente po' di meno che Galileo Galilei.
No, aspetta, in realtà era il luogo in cui praticamente poi Galileo, dopo la condanna da parte del Tribunale del Santo Uffizio, si ritirò, diciamo, e poi visse gli ultimi anni di vita, l'ultimo periodo della sua vita, ecco.
No? Esatto, no, vabbè, però comunque Galileo Galilei visse lì. E questo influenzò molto anche gli studi poi di Margherita.
Esatto, diciamo che è un po' come se vivesse in una casa infestata dal fantasma,
esatto,
di Galileo, e quindi
un bel fantasma, nel senso, alla fine comunque
importante
quindi. E venne condotto presso l'osservatorio astronomico di Arcetri, dicevamo, si occupò di spettroscopia stellare, divenne praticamente il suo principale campo di ricerca. Influenzò enormemente, dicevamo, la sua attività di studio il fatto che comunque Galileo venne imprigionato proprio lì, e nel 1954 si trasferì all'osservatorio di Merate, una succursale dello storico osservatorio di Brera, poi nel 1964 a Trieste, storico, che poi divenne storico grazie a lei, dove iniziò a lavorare alla radioastronomia, lo studio delle stelle nella gamma delle onde radio.
Esatto. Quindi appunto in questo stesso periodo poi tenne, in qualità di docente ovviamente, dei corsi di astrofisica e appunto di radioastronomia, quindi sullo studio dello spettro delle onde radio, presso l'Istituto di Fisica dell'Università di Milano, che penso che probabilmente magari era lo stesso, cioè si trova dove si trova quello attuale, non lo so, in Via Celoria,
davanti Città al studi.
Davanti al camioncino del Paninaro.
No, vabbè, non credo.
E tra l'altro in questo periodo cominciò anche a collaborare con università straniere come diciamo ricercatore ospite, che andava spesso in visita in queste università straniere, spesso accompagnata dal marito, E quindi ad esempio collaborò con l'Università di Berkeley in California, con l'Institute of Advanced Study di Princeton nel New Jersey, oppure anche l'Institut d'Astrophysique di Parigi. Mamma mia,
che pronuncia.
Mamma mia, che giocatore.
Che giocatore.
Così come anche gli osservatori di Utrecht e di Groningen in Olanda, l'Università di Città del Messico, quindi insomma si è spostata non poco la nostra protagonista.
Università importanti.
E quindi arrivando poi anche a pubblicare molti, molti, molti lavori, circa 250 lavori su riviste scientifiche internazionali. E quindi lei, insomma, aveva comunque, dava anche molta importanza all'attività didattica e di ricerca, che quindi lei, diciamo, portò avanti all'Università di Trieste, tanto che nel 1980 diede vita ad un istituto di astronomia che poi, quindi nell'85, viene sostituito da un dipartimento, ecco, vero e proprio di astronomia, di cui la scienziata ne fu la direttrice fino al 1990, quindi... Perciò è stata la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico.
Mica poco, diciamo, nel senso, proprio una donna che si fece spazio anche poi nell'incredulità generale, alla fine, comunque nel poco crederci, alla fine, nel sesso femminile in questo campo, lei si fece spazio in una maniera incredibile,
esatto,
e dimostrò,
insomma,
tutte le sue capacità.
Ha sgomitato
parecchio.
E infatti, diciamo,
ci sono
tra
molte
maggiori...
analogie tra la storia di Rita Levi Montalcini e la sua, diciamo, più o meno. Comunque questo fatto di sgomitare, di farsi avanti, fu alla fine un tratto caratteristico che
esatto,
di tutte e due
di
le
entrambe,
storie,
sì.
Esatto.
Tra i maggiori studi riscoperti, appunto, ci sono le cefeidi che abbiamo citato prima, quindi è l'oggetto della sua tesi di laurea. Quindi queste cefeide sono delle stelle variabili, e quindi cioè che variano continuamente la loro luminosità nell'arco di un periodo di tempo molto breve, quindi dicono 50 giorni, ecco,
appena 50
le
giorni.
Nostre ricerche ci dicono appena 50 giorni. E quindi Margherita Hack, oltre appunto alle cefeidi, ha anche studiato, appunto, ha esplorato, diciamo così, l'universo attraverso lo studio delle radiazioni, delle onde, dei raggi ultravioletti, delle radiazioni elettromagnetiche, perché magari i nostri ascoltatori lo sanno che gli astronomi, guardando nel cielo, guardando nell'universo, è come se guardassero indietro nel tempo anche.
Perché i Maya, no.
Vabbè, mi hai spento un entusiasmo.
No, spiega.
No, nel senso che, appunto, guardando l'universo, agli osservatori astronomici, agli osservatori sulla Terra, arriva la luce di diverse stelle che si trovano a diverse distanze. Mm-hmm. Quindi, ovviamente, trovandosi le stelle che si trovano più lontano, la luce di queste stelle ci impiega più tempo ad arrivare rispetto a stelle più vicine, per cui... Diciamo che arriva, cioè, quando in uno stesso momento, diciamo, in un osservatore sulla Terra guarda una stella, vede la luce che è partita da quella stella tot anni luce, che è la distanza della stella. Quindi
gli anni luce sono le distanze, no?
Esatto, più guardi lontano, più guardi verso il passato, verso l'origine dell'universo.
Fantastico.
Che storia.
Sì, che poi alla fine comunque è il leitmotiv della vita di Margherita, nel senso il fatto di chiedersi continuamente da dove veniamo e chi siamo, cosa facciamo, cioè perché siamo
polvere di stelle. E quindi, ci sono anche delle stelle, tipo delle stelle a rapida rotazione che emettono un'emissione detta emissione B, ecco, questa era un'altra roba che ci siamo segnati sul nostro copione.
Io direi di andare avanti con la nostra playlist che abbiamo selezionato oggi per questa puntata. Una canzone.
Una canzonissima. Ecco, rimanendo in tema di stelle.
Del futuro. Lucio Dalla.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani.
i russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più. Senza avere paura domani.
Yeah. tema della serata è scienza e fede, e spesso molti mi domandano: ma è possibile che scienza e fede, scienza e religione possano convivere? Beh, io credo di sì, anche se operano su piani completamente diversi. Che cos'è la scienza? Come procede la scienza? La scienza procede sulla base di esperimenti, di osservazioni, da cui si cerca di ricavare le leggi generali che governano il nostro universo, che governano il nostro pianeta, che governano il nostro corpo, che governano la vita. E la fede, quando si resta stupefatti di fronte alla complessità della vita, uno si chiede: ma perché il mondo è così? Com'è possibile che da una zuppa di particelle elementari, qual era all'inizio dell'universo, si sia potuta arrivare a forme di vita così complesse come siamo noi, con il nostro cervello, che è molto più complesso di una galassia? E la risposta più, secondo me, più facile, più semplice, è di pensare a un essere superiore, Dio, che ha creato il mondo. Ma questa a me mi sembra una risposta troppo facile. E credo che Dio sia un'invenzione dell'uomo per spiegare tutto quello che la scienza non sa ancora spiegare e che forse non riuscirà mai a spiegare, e anche un'invenzione perché a tutti noi dispiace morire, piace l'idea che ci sia un'altra vita dopo la morte, quindi credere nell'aldilà.
Credere nell'aldilà fu un po' quello che criticò in questa serata Margherita Hack, in questa serata dedicata alla scienza e a Dio.
Esatto, insomma, l'avevano chiamata ad esprimere questo suo parere, ecco.
Sì, tra l'altro
pensiero.
Una serata tipo come un duello con un vescovo, il vescovo di Verona. Andate a vedere questa intervista appunto su YouTube, trovate i vari pezzi, molto interessante. E si espresse così appunto Margherita Hack, avendo avuto un'educazione così libertaria e fuori dai preconcetti cattolici ben radicati dell'epoca, come dicevamo prima, Margherita iniziò sin da subito a farsi delle domande, comunque che si diceva, cioè vi abbiamo fatto sentire poi all'inizio della puntata, quello che tutti poi ci chiediamo ogni giorno della nostra vita: esiste Dio? Siamo soli nell'universo? Esiste un altro universo?
Esatto, insomma, queste sono delle domande anche molto, molto antiche, molto radicate, voglio dire, nell'umanità, ecco. E questo, diciamo, è il suo modo di affrontarle, quindi sempre mantenendo un certo beneficio del dubbio che lei non ha mai avuto paura di ammettere, cioè non ha mai avuto paura di ammettere che spesso noi umani non possiamo permetterci di essere così presuntuosi da pensare di essere soli nell'universo, e quindi appunto che su questo pianeta, cioè solo su questo pianeta, ci sia questa creatura creata appunto nella Genesi e tutto il resto. E quindi, anche se comunque, nonostante diciamo non pensasse che potessimo essere soli, dei dischi volanti, secondo lei, erano delle bischerate.
Cosa resta da conoscere dell'universo?
Ma che cos'è la materia oscura? Che cos'è l'energia oscura? Se l'universo è finito o infinito? E se l'universo ha avuto inizio, se è l'unico, se è davvero tutto ciò che esiste, o se esistono altri universi? E queste sono le domande a cui è più difficile rispondere.
E con quali strumenti scientifici possiamo cercare di dare una risposta?
Beh, è un po' difficile dirlo. Sulla materia oscura, con gli acceleratori di particelle, come la Hadron Collider. Un'energia oscura per il momento non lo sappiamo.
Lei ipotizza quindi che il Big Bang non è l'inizio di tutto, ma
no, secondo me no, secondo me il Big Bang è stato un periodo, un evento in cui la materia, da condizioni di altissime temperature e densità, si è liberata una forma di energia, ha fatto espandere lo spazio e ha modificato le condizioni fisiche. Quindi io credo, a me piacerebbe un universo senza inizio né fine, infinito nel tempo e nello spazio,
così si risolve il problema dell'inizio, però non sappiamo effettivamente cosa. Io credo, e questo è proprio un atto di fede, che sia infinito, nel tempo e nello spazio, mi piace di più.
Ma quindi se così fosse, cosa c'era prima del Big Bang?
Appunto c'è bisogno di chiederselo cosa c'era. C'era un universo denso e caldo che si è liberato dell'energia e l'ha fatta espandere, modificate le condizioni fisiche.
Un'ultima domanda, una delle domande ancora senza risposta è quella se siamo soli nell'universo.
Ecco, no, assolutamente credo sia molto improbabile che si sia soli, perché oggi conosciamo centinaia di pianeti, sappiamo che i pianeti sono un fenomeno comune, che probabilmente quando si forma una stella si forma anche un sistema planetario e quindi ci saranno anche miliardi di pianeti come la Terra, e quindi quello che è successo sulla Terra sarà successo anche su altre terre.
Quindi la strada giusta è cercare pianeti extrasolari?
Cercare pianeti extrasolari e possibilmente sviluppare strumenti che ancora non abbiamo per scoprire pianeti simili alla Terra. Cioè, fino ad ora si sono scoperti pianeti grossi come Giove, ma ci manca ancora gli strumenti adatti per scoprire pianeti piccoli come la Terra.
Grazie.
Beh, diciamo che un po' ci stiamo arrivando magari a scoprire qualche pianeta simile alla Terra, come era avvenuto pochi anni fa.
Ne sono già stati scoperti.
Scoperti, quindi del sistema
sempre
solare.
Sempre guardando lontano e indietro nel tempo.
Trappist 1, mi ricordo.
Mm-hmm.
Esatto,
sì,
giusto?
Esatto.
Giusto. Guarda, ho fatto una bella figura anche con te sul tema astronomia. E, dicevamo che fu... come avete potuto sentire anche dagli audio che abbiamo selezionato per voi per questa puntata, una donna che non si tirò mai indietro su nulla e era spesso ospite anche in numerose trasmissioni televisive a difendere le sue battaglie. Cioè, la vedevamo molto spesso in TV, comunque nei dibattiti televisivi, non so, boh, 8:30
porta a porta. 8:30 sì. non credo che esistesse prima.
No, c'era 8:30 con Lily Gruber, ho visto una puntata con lei e...
Ah, già, è vero, perché sì, in realtà sì. Poi lei non è morta da troppo tempo.
Esatto.
Per cui effettivamente
non,
sì.
Esatto. Però è una che non si è tirata mai indietro, come dicevamo. Dalle unioni civili, o come raccontavamo poc'anzi, all'ateismo, divenne anche presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli agnostici razionalisti. Ma c'è un tema su cui si batté particolarmente. Gli animali furono per lei sempre esseri viventi da rispettare e non assolutamente da mangiare.
E infatti, già nella sua famiglia, quindi i suoi genitori, non mangiavano carne, cosa che era parecchio strana, voglio dire, per l'epoca, per la prima metà del Novecento. Più volte la scienziata è intervenuta per difendere il vegetarianesimo e quindi, insomma, affermando che deve essere abbracciato sia come scelta etica che sia come scelta scientifica, e quindi ha anche più volte denunciato gli allevamenti intensivi dove agli animali sono causati enormi sofferenze, quindi dove le bestie sono sottoposte a trattamenti trattamenti anche all'allevamento che non solo non ne rendono comunque salutare la carne da mangiare, ma anche non è una non li fanno condurre una vita da animale.
Si può vivere benissimo senza la carne e io credo che si dovrebbe portare i ragazzi, i bambini delle scuole elementari con le loro famiglie a visitare gli allevamenti intensivi, a visitare i macelli. Forse questa sarebbe il mezzo più efficace per prendere in orrore la carne. Noi ci domandiamo se gli animali hanno una coscienza, ma io mi domanderei, noi abbiamo una coscienza? Quando sopportiamo le atrocità dei macelli che una volta erano in città, ora le hanno portati ben lontani dalle città, che non si veda. Sono cose atroci, inimmaginabili. E noi siamo animali come loro. E d'altra parte il nostro pianeta risente di queste atrocità, perché è noto gli allevamenti intensivi sono una delle cause maggiori dell'inquinamento del pianeta. Fra qualche anno si prevede che i nostri mari, i nostri oceani saranno vuoti, e questa sarà la giusta punizione che ci meritiamo per tutta
delle atrocità che non vogliamo vedere.
Meat is Murder dei The Smiths, tratto dal loro album Meat is Murder, il loro secondo
omonimo album.
E era la canzone ideale per raccontare appunto la tematica del veganesimo, vegetarianesimo, chiamatelo come volete. E vabbè che sono due cose distinte,
esatto,
però,
esatto.
Però nel senso parliamo più o meno dei stessi principi, diciamo.
Esatto. E poi diciamocelo, a noi piacciono gli Smiths e quindi abbiamo messo una canzone degli Smiths.
Ma soprattutto perché Morrissey ha scritto questa canzone, perché anche lui è un grande vegano.
Ah sì, veramente? Non lo sapevo.
Sì, sì. Lui ha sempre difeso i diritti degli animali e ha sempre, appunto, la canzone Meat is Murder, letteralmente in italiano la carne è un omicidio, cioè, quindi... ha sempre difeso i diritti degli animali, è stato sempre in prima linea, come appunto Margherita Hack, che vi abbiamo raccontato oggi. Purtroppo siamo giunti a conclusione del nostro viaggio tra stelle e libertà.
Esatto. E quindi allora noi abbiamo, cioè, quello che abbiamo voluto, cercato di fare, voglio dire, in questa puntata è quello di ricordare Margherita come una donna anche sempre senza paura, sempre con una mentalità molto molto aperta e quindi senza preconcetti nei confronti di una società che comunque è, diciamo, cattolica e secondo lei anche quindi con un buon grado di, cioè buon grado di, mi sono incartato,
retrograda,
esatto, volevo dire con un buon grado di retrogradia, però no, forse non era bellissimo da dire. E quindi appunto una donna in una società retrograda, una donna avanti anni luce, quindi
guarda caso
proprio, esatto. Lei che ha saputo trovare, che ha guardato questa, la luce tra le stelle, quindi ha trovato anche le risposte tra le stelle, quindi anche se spesso, voglio dire, anche lei lo ammette, le risposte non sempre si riescono a trovare in quel momento.
E torna tutto a quello che dicevamo all'inizio, il perché io non lo so.
Non lo so.
Quindi noi vi salutiamo.
Salutiamo i nostri radioascoltatori,
esatto,
i nostri amici, tra i quali Cesare, che ci ha dato i suoi soliti commenti pepati via messaggio.
E li salutiamo e vi rimandiamo assolutamente a settimana prossima, sempre lunedì, sempre alle 8, sempre su Radio Statale. .it
o sull'app TuneIn.
TuneIn per dispositivi telefonici,
mobili, dispositivi smartphone
che sono troppo complicati per noi, no, non è vero, però vi salutiamo, vi abbracciamo alla grande, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con una nuova storia, un nuovo personaggio, sempre qui, sempre a Radio Stradale, sempre a Musica 7.
Ciao.
Ciao.